Innovazione, benvenuto.
Guarda così, mua e mua.
Benvenuto.
E questo?
E c'è anche l'unico.
Ok.
Oh.
Devo capire come stare, se è così.
Anche lei?
Così, ok.
Buonasera e benvenuto.
Buonasera, buonasera.
Che belva si sente.
Io? Nella vita?
Mai visto il programma?
Sì, io sono la belva che serve. Quella che serve al momento, non è che sono una sempre uguale, ecco.
Se dovesse pensare un animale a lei affine?
Io ho le tigri tatuate, ho anche delle foto di tigri in casa, io sono, sì, tigri, ma quelle che hanno già mangiato però, sai, quelle che sono sotto la pianta, cioè non sono aggressive, però insomma difendono il territorio, ecco.
Sbrana, in caso sa sbranare comunque.
Beh, se serve sì.
Se certo. Serve sì. Fabio Luigi Bonetti, in arte volo, ha detto: se dico una cosa seria, poi devo subito dire una cazzata.
Sì, sì, faccio fatica a prendermi sul serio. Cioè, faccio fatica a... Sì, a prendermi sul serio. O che la gente mi prenda sul serio, ecco, non...
Comunque si capisce la differenza.
Beh, nel mio caso non sempre. A volte dico delle cazzate che poi negli anni si scoprono essere cose sagge e cose che al momento pensavo fossero sagge e invece poi sono cazzate.
È permaloso?
Sì, dipende sempre da chi me lo da chi mi dice le cose.
Quindi mi preoccupo.
No, ecco, mi offenderei con te.
Con me sì.
Sì, beh, certo.
È bugiardo?
Se serve, sì. Sì.
Nel podcast di Luca Casadei, lei ha detto...
Bisogna essere un quiz, perché poi non mi ricordo di aver detto queste cose.
Nessuno, non si preoccupi.
Ah, ok.
Mi fido molto del mio istinto, ma sono calcolatore in tutto. Lei calcola tutto davvero?
No. Però ho avuto per anni la sindrome del control freak, si dice in inglese, cioè di comunque cercare sempre di tenere tutto sotto controllo. Quello sì, l'ho avuta quella malattia, quel disturbo.
Che è diverso però da dire sono un calcolatore, cioè di quelli che fanno le
cose. Guarda, io ho fatto una fase della mia vita dove avevo molta fame e volevo, come dire, non aver più fame, mettiamolo così. E lì sono stato più belva, più strafottente, più calcolatore. Adesso... Ulisse è tornato a casa, io le mie battaglie le ho fatte, ho, per quanto mi riguarda, stravinto, per quanto riguarda i miei valori. Adesso io ovviamente non sono più né un guerriero, né una belva e non sono più un calcolatore. Sono
e comunque si è paragonata a Ulisse.
Perché Ulisse è la metafora dell'uomo circolare verso se stesso, cioè dell'uomo che si chiede chi sono e quanto valgo. Siccome per me è stato centrale, io adesso sono nella fase di anzianità, diciamo, sto a casa.
Quando presento un libro dico che sono un attore e quando vado a presentare un film dico che scrivo libri.
Sì.
Mi trovo sempre uscite di sicurezza.
Sì.
Questo perché, come dicevamo
perché sono
prima...
sono un paraculo. Perché
perché appunto... o perché dice non sa dove è più bravo delle varie cose che fa.
No, però sai, se tu fai l'attore e dici io faccio lo scrittore, sono qui per caso, e poi quando scrivi libri dici io sono attore, adesso ho scritto un libro, meno aspettativa, capito? Sei più...
Ma lei lo fa apposta un po', come dire, a volare basso?
Tutto casso.
Esatto.
Sì, no, lo faccio apposta, sì, sì. No,
come strategia, diciamo, perché chi gli può dire niente?
No, no, perché sono probabilmente così di carattere, ecco, no?
La trovo veramente di una saggezza, cioè ricordavamo diverso.
E sono invecchiato, più che saggio sono invecchiato.
Il lavoro è una parte importante, ma non passo la mia vita a fare Fabio Volo. Ho anche la fortuna di chiamarmi Bonetti di cognome. Perché lei non ha mai rinunciato a chiamarsi Volo a un certo punto?
È una bella difesa, è come essere Clark Kent e Superman, capisci?
No, dopo Ulisse siamo a Superman,
sì,
io
sì,
dico.
Sì.
Fuori dalle luci sono anche molto noioso.
Sì, ma anche qui a volte... Sì, sì.
Anche sotto i riflettori?
Sì, a volte sì, sì.
No, stasera la prego.
No. Ho delle barzellette bomba in caso.
Scanzi e Malcolm Pagani di lei hanno scritto: non è brutto e non è bello, ma in lui anche l'alopecia diventa chioma.
E non l'ho capita tanto questa. Però sì. Sì,
eh?
Sì, sono quella cosa lì. Non sono né alto né basso, né grasso né magro, né bello né brutto.
No, ma gli hanno detto un'altra cosa. Cioè, non è brutto e non è bello, ma lui anche l'alopecia diventa chioma. Cioè, come se ci fosse intorno a lei una letteratura esagerata.
Ah, fatta dagli altri.
Vabbè, quindi non c'ha sto potere di farsi ricrescere i capelli, diciamo.
No, al limite risposto. Sai, li puoi prendere da qua e mettere qua, no?
Dai. Ce la fa lei?
Certo.
Ce l'ha un po' d'alopecia a questo punto?
Sì, 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 sì. Però è anche bello prendere dalla periferia e portare in centro. È anche un gesto d'affetto per i capelli, no? Li porti via da lei, li porti in centro.
Ma lei non se lo fa.
No, adesso vediamo cosa succede.
Però ce l'ha un po' di trasparenza.
Le luci, le luci.
Le luci. Le donne lo amano perché le fa ridere e ha lo sguardo di Winnie the Pooh. Gli uomini lo apprezzano perché è l'amico casinista e neanche particolarmente bello.
Sì. Non sono un uomo alfa, quindi vado d'accordo con gli uomini. Mi piace molto sedurre, piuttosto che combattere con un uomo su chi ce l'ha più grosso a tavola, per dire. No, lì sto schiscio. Però poi mi piacerebbe andare a casa magari accompagnato, ecco.
Se faccio la doccia, scrivo meno. È successo che non mi sia lavato per alcuni giorni, ovviamente non sono uscito di casa.
Sì. Quando sono nella fase creativa, cioè quando scrivo i film o i libri, così...
Non si lava.
Posso scrivere ovunque. No, posso scrivere ovunque, soprattutto sul treno Milano-Roma, cioè quando sono in movimento, molto Marinetti, diciamo, molto futurismo. Però poi c'è un momento...
Ah, Ulisse, no, Superman Marinetti... e Marinetti, no?
No, io faccio sempre degli esempi. Però poi c'è un momento dove la creatività è quella più intima e lì non mi lavo e sto chiuso in casa e non lavo neanche la che non metto a posto, sto dentro una confusione...
Adesso, per saperlo, però io è nella fase creativa.
Profumo. Posso avvicinarmi? Scusa, sono nella fase creativa. Buono, eh?
Buono.
Vedi. Che sensazione ti ha dato annusarmi da vicino?
Guardi, che è nella fase creativa.
Vedi.
Ha più ammiratori o detrattori?
Ammiratori.
Sì?
Sì.
Lei ha detto però una volta, non sarei mai diventato così popolare senza quell'odio. È stato funzionale al suo successo.
Beh, certo. Sì, perché io a un certo punto si è come aperta una discussione, mettiamola così. Fabio Volo è uno scrittore, sì o no? E questo interesse sono diventato, come dire, il nome sulla scatola, il segnaposto. Si possono fare delle battute su di me e funzionano.
Allora, Paola Giacobbi su Vanity, di lei ha scritto... Fabio Volo è mediamente carino, mediamente cialtrone, mediamente sincero, mediamente seduttore.
Sì, mediocre voleva dire.
Medio.
Sì, sono d'accordo.
Però mediamente seduttore no, abbiamo detto no.
No, però sì, sono d'accordo, insomma, va bene.
Lei dice sempre così perché è la tecnica del volare basso. Io non ci credo che ci si
sente. No, perché se tu adesso mi dici una cosa che io ritengo non vera, non ti dico va bene. Ti dico.
E lei si sente medio veramente?
Sul sincero un po' di più di medio. Per il resto sì, dai.
Abbiamo detto seduttore? No. Che era molto seduttore.
No, che mi piace sedurre. Poi non vuol dire che porto a casa i risultati, però insomma mi piace. Mi piace sedurre, anche con te adesso in questo momento, mi piacerebbe sedurti. Cioè io vorrei che tu a un certo punto andando in camera io dicessi ho intervistati mille.
Ma lui.
Ma Fabio Volo mi ha dato quel brrr, quando l'ho annusato, buff, capito? Ecco, mi piacerebbe. Poi non succede niente, non è che ti scrivo domani, aspetto che mi scrivi tu.
Mi dice un suo difetto che ancora non abbiamo detto, che un po' ne abbiamo detti. Il suo difetto più sgradevole che sente di avere.
Mi distraggo tantissimo quando una persona mi annoia e si vede.
Invece un pregio vero?
Credo di essere un buon amico, ecco.
Nel suo ultimo libro, Balleremo la musica che suona, no? Lei racconta della sua adolescenza nella panetteria di suo padre, no? Schiacciato, racconta, dai debiti, dai pignoramenti, da una situazione economica molto, molto difficile. Infatti dice, abbiamo vissuto in una bolla di povertà. E racconta di aver visto subire da suo padre una serie di umiliazioni e ricatti.
Sì.
Posso chiedergli quali?
Beh, quando tu non hai nessun potere, in questo caso economico, chiunque abbia un piccolo potere, quindi non il potere, ma i piccoli poteri, il direttore di banca, il notaio, l'ufficio di igiene che entra in negozio, tu non hai nessun arma per difenderti e ci sono delle persone che fanno bene questo lavoro e ci sono delle persone che magari, non so, hanno litigato con la moglie la mattina e lo esercitano su persone che non hanno possibilità di risposta. Quella frase di mio padre, bisogna imparare a mandar giù in dialetto, bisogna imparare a mandar giù, cioè che devi imparare a mandare giù queste umiliazioni, io per strafottenza, come abbiamo detto prima, non l'ho accettata. Io ho detto, io piuttosto vado come Bukowski a dormire su una panchina. Allora, Ulisse, Superman,
Marinetti
e Bukowski.
Sì.
Comunque, quanto dura ancora? Perché a Gesù ci sto arrivando.
Ma guardi, pensi che ci arriviamo? Si prepara,
ci arriviamo, ci arriviamo.
Ci arriviamo.
Non possiamo non arrivarci.
A 18 anni ho aperto un conto corrente a mio nome solo per poter avere un blocchetto degli assegni in più.
Ah, sì.
Con quello potevamo fare i missili.
I postdatati.
I postdatati.
Gli assegni postdatati. Siccome mio padre aveva finito i suoi, quindi... avevamo
cioè, un blocchetto. I suoi?
Sì, si chiamavano missili perché erano tutti un mese, due mesi, tre mesi. Sì.
E lei li sa fare, ce l'ha presente, quindi li sa fare tutti i trucchetti, il gioco delle tre carte con gli assassini.
Noi facevamo i post-datati, poi bastava mettere la piazza, cioè la città sbagliata, quindi stava in giro un po' di più, oppure si faceva il venerdì pomeriggio verso le 5, così la banca era chiusa il sabato
e
il weekend. Sì, 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 sì.
Comunque, lei resiste fino ai 19 anni, più o meno, nella sua panetteria. Poi decide di andarsene un po' da quella situazione, un po' da Brescia in generale. Lo fa e ha successo, arriva al successo quasi subito. E suo padre le dice: la mia sfortuna è stata la tua fortuna.
Sì.
È stato un incoraggiamento o il contrario?
Se mio padre non avesse avuto i problemi che aveva, io sarei rimasto là, quindi è corretta. Ma dal punto di vista psicologico, ci è voluta l'analisi per liberarmi, perché io associavo ovviamente la mia fortuna alla sfortuna di mio padre, per cui io più avevo fortuna, più era una sorta di tradimento verso, diciamo, la mia famiglia.
A Masneri del Foglio racconta che lei faceva il karaoke in questo locale, no? Dice, ero il fiorello del retro.
Sì, sì, sì.
E per qualche motivo rimorchiavo. C'è una parte di donne che perdono la testa per l'uomo,
sì,
che canta.
Il piano bar è veramente la cosa più potente del mondo. Ci sono donne che quando ti vedono cantare è un po' come le sirene di Ulisse.
A lei capitava questo?
Mi lasciavano i bigliettini.
Addirittura?
Col numero di telefono. Sì, sì, sì.
Ma faceva il karaoke, no? Non è che...
Ma non facevo cantare gli altri, lo usavo come piano bar perché non sapevo suonare e quindi usavo le basi, ecco, sì. Sì, 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 si conquista molto cantando. Vuoi sentire?
Beh, comunque diciamo che tutto è partito da una canzone, dal testo di una canzone che l'ha scritto, il titolo era Volo.
Volo.
Da cui poi...
Claudio Cecchetto disse chiamati Volo. Esatto,
chiamati,
esatto.
Volo. Lei si ricorda il testo di questa bella canzone?
Allora, dimmi la prima parola.
No, non si può non ricordare la canzone.
No,
qua.
Ma sono passati 30 anni.
Ma l'ha scritta lei, gli ha dato il nome.
Ma beh, ma non ho cercato...
E
anche...
adesso
posso
Volo.
Dirti, nasco come cantante ma muoio subito. E non è che proprio... è così bella che uno poi se la canta,
no,
tutti i giorni.
No, guardi, inizia e adesso volo.
E adesso volo, sempre più in alto, fino a che diventa cielo un'emozione dentro me. Questo però è il ritornello, è proprio il testo che mi manca.
Beh, già questo è bello però.
Sì, beh, oh, l'ho scritto davanti alla tangenziale di Brescia.
Ma di una retorica.
Mi ha detto il produttore, tu devi sapere che in quegli anni, che appunto c'era tanta fame, qualsiasi lavoro mi proponessero, io dicevo, lei mi diceva, lo sai fare? Io dicevo, certo. Lo sai scrivere testi di canzoni? E io, certo.
Comunque, diciamo, questa canzone comincia a girare.
La vuoi mettere? No.
No, guardi,
ok, 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 non avete i diritti.
Non abbiamo i diritti, esatto, okay, stavano okay, troppo. Okay. Comunque, questa canzone comincia a girare a Radio Capital, lei va lì per ringraziarli e invece la prendono. Poi scrive un libro, Esco a fare due passi, e da lì non si ferma più, ne scrive dopo altri 13, ha venduto milioni di copie, ma diciamo il pubblico la legge, ma la critica quando le va bene la ignora.
Ma magari ignora, no? Sono anche andati giù pesanti, sono anche andati giù pesanti, sì, sì.
Com'è?
Come ricevere queste
com'è
cose?
Com'è che la critica non la regge a lei?
Beh, ma perché credo che... che sono due mondi che non si incontrano.
Un critico, che si chiama Francesco Di Rupo, ha detto Volo è un gradino letterario sotto i famigerati bigliettini dei cioccolatini. Manco un gradino sopra, proprio un gradino sotto.
E tra l'altro poi io ho fatti, lo sai, no? Che ho fatto anche una scatola di cioccolato famosa, mi chiesero le frasi.
E non è un caso.
Quindi da sotto sono arrivato lì.
Ne dica una.
No, dico da sotto sono arrivato,
arrivato
lì, quindi sono cresciuto.
Arrivato pari.
Adesso sono come un cioccolatino.
Me ne dica una che gli è venuta bene, proprio la classica frase cioccolato. Ma non si ricorda niente.
Io non mi ricordo niente, che brutto, è brutto.
Una, una.
No, la posso inventare se mi dà un minuto, però devo puzzare un po' di più, sai che so.
Non lo so, allora.
Adesso ci penso, alla fine te la
vabbè. Dico. Comunque, lo scrittore Massimiliano Parente ha detto una volta c'era la freudiana invidia del pene, oggi nel demimonde della triste letteratura italiana c'è l'invidia di Fabio Volo. Non c'è scrittore con la puzza sotto al naso che non si senta superiore a Fabio Volo. Ha sostituito l'invidia del pene.
Tra l'altro nel mio caso fa proprio ridere perché anche lì è proprio...
Anche lì siamo nella...
Lì sono sotto il cioccolatino anche lì, diciamo. Però è andata bene. Ma...
Che è andata bene?
È andata bene così. Ah. Io non penso che sia tanto legato a quello che scrivo, allo stile...
No.
O alle parole che uso.
A quello che vende?
Io credo che sia più legato alle vendite, perché ci sono dei libri, anche dei miei colleghi, molto più brutti dei miei, ma nessuno ne scrive. Non sia tanto ciò che scrivo, ma i 9 milioni di copie, 24 lingue nel mondo. Cioè, è una cosa che uno ti deve dire... Andiamo a ridimensionarlo.
Lei ha raccontato che Baricco una volta è venuto in trasmissione da lei... E lei gli ha chiesto, spero che non, gli ha detto, spero che non mi odi. E lui, no, ho venduto abbastanza per non odiarti.
È vero, me lo ricordo. Questo me la ricordo. No, lui mi disse, no, guarda, io ho venduto abbastanza per non odiarti. Ha fatto la battuta.
Allora, lei prima ha detto, mo le chiedo proprio un atto di coraggio. Lei prima ha detto, ci sono scrittori peggiori di me che hanno scritto cose peggiori di me, che no?
Non mi chiederai il nome.
Adesso lei, con grande coraggio, medica tre viventi.
No.
Peggio di lei.
No.
Peggio di lei.
A parte che sono molto più di tre. E quindi forse sforiamo con la
puntata. Vabbè, me ne dica, dai.
No, però diciamo che, non lo so, io faccio il DJ, io faccio l'attore, ci sono molti libri di molti DJ.
E questo mi è chiaro, ma infatti l'atto di coraggio era dire...
Era dire i nomi.
Per esempio c'è quello che invece...
No, perché poi io ho finita questa ipnosi che ho con i tuoi occhi verdi, poi io esco nel mondo e non c'ho voglia di quelle rotture di marone, diciamo.
Però adesso, non me lo dica, ma ce l'hai in mente?
Quando io ti ho sedotta e tu mi manderai il WhatsApp, lì te lo scrivo.
A Valerio Palmieri, Succhi ha detto, che mi guarda quella faccetta?
Perché ci cerchiamo di sedurti, non so se te ne sei accorta.
Ha fatto lo sguardo da Winnie.
Quello un po' così. Hai sentito qualcosa?
No.
Dovrei avvicinarmi. Dovrei avvicinarmi.
Eh sì, è la,
certo,
la creatività.
Dire, dovrebbero uscire loro.
A Valerio Palmieri, Succhi ha detto... Quando facevo le Iene ero simpatico più o meno a tutti. Poi ho cominciato a scrivere libri e sembrava che avessi pisciato in salotto a qualcuno. Fino a che stavo in giardino ero simpatico, poi sono entrato in salotto, in camera da letto, mi sono fatta la doccia e alla fine mi sono comprato tutta la casa. E lì sono diventato meno simpatico.
Sì, è vero. Ho vinto tutto, certo. Sì,
beh, E diciamolo.
Ma io te lo giuro, il più stupito sono io. Io non era la vita che volevo fare e non volevo vendere, non è che mi sono seduto come si vendono i libri. Quindi è normale che arrivo, dopo 10 minuti che mi parli, te lo sei già chiesta, ma come ha fatto questo?
Come ha fatto?
Ma non lo so, si vede che era la mia cosa. Se tu segui la tua stella, non puoi fallire il glorioso porto. Diceva questo... Dante, che è un mio collega.
Tra l'altro.
Dante, Ulisse, Superman, Marinetti
super
e Bukowski.
Mi hanno sparato in tutti i modi, ma sono rimasto in piedi. E allora dopo un po' hanno smesso. Sparato in che modo?
Beh, c'è stato un periodo dove ero sotto schiaffo molto e secondo me quando tu poi resisti c'è una sorta anche di ok. Cioè, basta. Nel senso che non credo che faccia più ridere fare delle battute su di me.
Lei ha sempre detto che non aspira a vincere il premio Strega, no?
Ma col... No, non mi siedo con l'intento di trovare, di scrivere lavabo invece di lavandino. Non mi metto
Vabbè,
lì.
Ma mica vincono il premio.
No,
Strega.
Non è che dico la risicata bianca maglietta. Io scrivo una maglietta bianca risicata. Cioè, non mi metto lì a fare una struttura con una ricerca di parole. Non è il premio quello che...
Non ha mai corso il rischio comunque di vincere il premio
Strega. No, non credo di essere neanche capace, onestamente.
Ma perché esiste il circoletto, che non è solo del cinema, ma anche della letteratura?
Dovrei prendere casa qui in un'altra zona di Roma, sai, io qua sto in una zona dove non è la zona giusta.
Dove sta?
Io sto vicino a Castel Sant'Angelo.
Perfetto.
Vuoi venire a vedere, vedere dove sto?
No, c'è una collezione. Senta, e invece qual è la zona giusta?
Com'è che si chiama il...
Monti?
No.
Piazza Vittorio?
No.
Non lo so.
Con la P.
Pigneto?
Arpigneto. Lì bisogna prendere casa.
Per vincere il premio Strega?
Ma l'hanno detto, io non conosco Roma, mi hanno detto, guarda che se vuoi piacere a quelli lì devi andare a vivere al Pigneto. Io non so manco dov'è.
Si ritrova da solo al Pigneto, secondo me non gli conviene.
Tu stai a Pigneto?
No.
Sei più Parioli tu?
No,
vabbè, okay, va bene, vabbè. Io amo la garbatella, ecco, questo ti posso dire.
Senta...
Però non vinci lo Strega, o sì?
Secondo me...
Fai film. Più film.
Più monti dovrebbe più andare per vincere lo Strega.
Però magari faccio un film.
Senta, lei ha detto che è ricco, però dicono di lei che sia un po' tirchio.
Ah, perché non compro le cose che non mi servono.
No, dicono che è proprio tirchio.
Ah, no, non sono tirchio. Però non compro le cose che non mi servono. Io compro un capo all'anno, più o meno, un maglione nuovo. Se no, guarda, questi jeans ce li avevo anche da Fazio, ma avevano il buco. E si è visto, allora li ho fatti cucire e adesso li ho rimessi qua. Finché durano io li tengo, ecco.
Però
non è che sono taccagno. Poi compro anche cose nel mondo, magari che sembrano di marca, ma non lo sono, perché tanto sono Fabio Volo, nessuno sospetta.
Che c'ha la cosa taroccata.
Sì, sono andato quest'estate in Thailandia, ho trovato delle scarpe che qua costano tipo 350 euro, là costavano 20 euro, ne ho prese tipo 3-4 paio.
Comunque è tirchio lei.
No, io offro le cene volentieri,
Non si sente
Non mi
male.
Compro le cose, non sono molto attratto dalle cose materiali.
Senta, è bravo come attore?
Sì.
Ah, si dia un voto, bel?
8, 7 e mezzo, 8.
Lei a un certo punto ha pure fatto una serie su se stesso, no? Sì. Untraditional.
Sì.
Che diciamo che per uno che non ama il concetto, diciamo, di stare al centro dell'attenzione, sì, si è fatta una violenza.
Per farla far capire a tutti, Casa Vianello, dove sì, tu interpreti te stesso, ma non sei tu, è tutto scritto, è tutto finto. È fictionalize yourself.
Era bella?
Lo so se era bellissima. Mi hanno detto che sono un megalomane, che ho fatto una serie su di me. Poi l'ha fatta Bisio, Carlo Verdone, l'hanno fatta tutti e mi sembra invece che sia stata ben accettata. Quindi probabilmente ho anticipato troppo i tempi. Ho fatto un po' da ariete per gli altri, ma va bene.
Senta, parliamo di cose belle, almeno spero. Ti piace fisicamente?
Ho un bel rapporto col mio corpo. No, cioè, sì, nel senso cambierei delle cose.
Cosa?
Le gambe a X, per esempio.
Le gambe X.
Io ho le gambe a X. Ginocchia gemelle, gambe forestiere, si dice a Brescia. È una roba che mi deve... Perché mi piacciono gli uomini con quella da... Sai, quelli un po' da calciatore, sì, cavallo. Invece io ce li ho così.
Così.
E quando corro mi inciampo da solo. E fa tenerezza, ma mi danno proprio molto fastidio. Ho un po' di accumulo di...
Di adipe.
Di adipe, non tantissimo. E mi piacerebbe avere le spalle più larghe, il naso dritto e le labbra più carnose. E più capelli lunghi.
E che cosa invece le piace molto di lei?
Ho una bellissima pelle. e i miei occhi verdi d'estate formano un cerchio color ruggine intorno al nero,
sì,
che mi piace molto perché mi sembra il sole. E quindi sto lì d'estate, nascondo le gambe a X e mi guardo solo negli occhi per un 40 minuti.
Seduto.
E mi dico, va, che bello che sei.
Allora, che lei è un seduttore, l'ha detto, e passa per essere anche un corteggione, mi sa di sì.
Un?
Corteggione. Uno.
Sì, però più per gag, diciamo, che per realtà, esatto.
Poi alla fine non quaglia, dice?
No, soprattutto ho anche un tempo molto limitato adesso.
Cioè?
Cioè non mi metterei mai a sedurre una donna dopo le 9 di sera, perché una proposta sessuale alle 10 è una minaccia ormai, cioè io voglio andare a dormire, non ce la voglio. Sai quelle frasi, sali da me, facciamo l'amore tutta la notte, io dico, no, guarda, no, devo chiamare un altro, io vado a dormire, insomma, io... Ecco, sì.
Come Carmen Di Pietro, guardi, c'è cioè gli orari di Carmen Di Pietro.
Io no? Le... Fai come... Ci sentiamo ogni tanto.
Senta, però, quando al Corriere le hanno chiesto quante donne avesse avuto, lei ha risposto così, non le conto.
Ma no, ma che squallore è dire ho avuto 20 donne, 30, ma che è? Ma no, ma non si dice.
Non le conto perché...
Non le conto, nel senso che non sto a contare sei la dodicesima, sei la tredicesima.
Non perché sono tantissime.
Ma va, ma che tantissime. Ma chi ce la fa? Cioè, già a dirlo mi...
Lei ha detto che ci prova solo con quelle con cui è sicuro che di riuscirci, se no ci resta male.
Sì, in passato facevo così. Cioè, volevo... Sì.
E perché mo che fa?
No, vabbè, non ci provo più, sono stanco. Io, Francesco, sono stanco, dove sono stanco?
E non c'è un amore nella sua vita?
In questo momento no.
Almeno. Le posso chiedere da quanto non c'è un amore, un, diciamo, una relazione sentimentale nella sua vita?
Beh, sono separato da 4-5 anni e diciamo che ho avuto un momento in cui mi è piaciuta tanto una ragazza, però...
Dopo?
Dopo, quando da separato, ma ero ancora un po'... È difficile ricominciare quando finisce una storia con dei figli, così.
Senta, comunque, un po' di tempo prima che vi lasciaste con Giovanna... Sì. Lei aveva twittato, se un'altra ragazza ruba il tuo, sì, uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I, sì, veri uomini non possono essere rubati.
Sì, è stato un grande tema in famiglia questo tweet, perché lei l'ha pubblicato solo perché gli piaceva. E invece molti hanno scritto che...
Che lei la stava tradendo.
Io non l'ho mai tradita, se non all'inizio quando l'ho conosciuta avevo anche altre donne. Però poi durante la relazione mai. Mi sono stupito più di tutti, no.
Non le manca l'amore nella sua vita?
Io sono pieno d'amore nella mia vita. E ho l'amore dei miei figli, dei diciamo miei amici, di me stesso. L'amore intendi dire la relazione? Sì. Ma io sono amato anche lì. No, proprio l'amore è proprio una cosa che non mi manca. Mi manca un premio, quello sì.
Quello sì. Senta, a trasgressioni come siamo messi? Almeno non c'è deluda, eh?
Trasgressioni...
O quali sono
in passato.
In passato quali sono state allora?
Ma ho sperimentato magari una sessualità un po' più spinta.
Ah, tipo?
Un po' di gente insieme. Sì, un po' sperimentato, trasgressioni in qualche canna.
Scusi, no,
qualche...
per capire, la sessualità spinta intende ménage o più persone?
Ménage à trois, cose... Ma sì, però non... Non sono uno perverso, ecco, non sono perverso, no, mi spiace. So che invece era bello adesso dire mi piace fare l'amore con i tacchi a spillo, invece no, mi piace stare a piedi nudi.
Lei ha detto che non ama la pornografia perché è libero, perché è una persona libera, ma libera in che senso?
Sì, io ho una sessualità molto libera, la esprimo serenamente, per cui la pornografia non è interessante, devi essere schiacciato perché...
Cioè lei dice io non sono represso, quindi non ho bisogno.
Se tu sei, se tu sei represso nelle emozioni o nella sessualità così, questa cosa sfocia in perversioni. Non ho un bel fisico, ma ho un bel rapporto col mio corpo, ho una sessualità serena, la esprimo tutta, non ho delle grandi perversioni. Mi piace il gioco, quello sì.
Nel periodo più sperimentale, guarda, ha mai avuto un'esperienza con un uomo? Le è mai capitato?
No, mi è successo una volta che c'era un mio amico nella stessa stanza e me lo sono anche chiesto. Mi sono chiesto, ma sta a vedere che magari... E invece no, non sono mai stato attratto.
Non c'è avuto... Però, no. Un esperimento, se c'era, c'è stato?
Con lui? No, esperimenti con uomini no, esperimenti con donne sì.
No, non ho capito, stava nella stessa stanza?
Sì, eravamo, cioè, c'era un po' di gente, ecco. Diciamo.
Era affollata.
Esatto.
Oh, senta, invece...
Però io, diciamo, ero focalizzato sempre.
Dall'altra parte.
Sì, mi spiace, lo so che è un po' deludente.
No, è po'... quello che è va bene, da una parte o dall'altra. Senta, quali sono le sue ossessioni, se ce l'ha?
Ho avuto il lavoro come ossessione, perché non avendo un talento spiccato, i risultati li ottieni se la passione diventa ossessione. Sono convinto di questo.
Senta, perché lei parla sempre di cacca?
Perché sono molto infantile, credo.
Coprolalia, si dice coprolalia.
Sì, mi fa molto ridere la cacca, devo dire sì.
È un suo cavallo di battaglia.
Ma sì, è un tema che mi fa come i miei figli, è un po' molto una cosa infantile, è un mio guilty pleasure, come si dice.
E qual è il suo peccato preferito?
Il peccato preferito? Dei sette, beh, la gola sicuramente.
Ha paura di invecchiare?
Non ho paura, però mi spiace. Sì, non ho paura di morire, però mi spiace. Mi piace proprio tanto me stare al mondo, non so se si avverte. C'è questa... Posso citare una poesia per...
Solo se è sua, solo se
no,
sua.
No, niente, allora...
No, prego.
No, che dice... È bellissima perché dice... Ce l'ho come manifesto perché mi rappresenta molto e dice mio cuor monello giocondo che ride pur anche nel pianto, mio cuor bambino che tanto felice di esistere al mondo. E io sono proprio, mi piace proprio la vita tanto.
Lei ha detto tutto ciò che non ha elaborato mio padre devo elaborarlo io per non passarlo ai miei figli.
Sì.
Cosa non vorrebbe che i suoi figli vivessero che ha vissuto lei invece?
Mio padre mi ha passato involontariamente una serie di cose tra cui la vergogna. Io per anni mi sono vergognato prima della mia condizione, quando andavo a scuola, mi bullizzavano nella mia povertà. E poi mi sono sentito in colpa perché invece a differenza di tutto il mio nucleo, io sono quello che ce l'ha fatta. Diciamo che ha avuto, che il tema dei soldi non era sono povero, ma li avevo da gestire. E quindi io mi vergognavo anche di quello, non riuscivo a comprarmi una bella macchina, non riuscivo a comprarmi la casa, non riuscivo a comprarmi, a farmi le vacanze, perché mi sentivo in colpa. E quando mio figlio un giorno ha detto una frase, io mi potrei commuovere, ti chiedo scusa, l'ho fermato e l'ho liberato da quella cosa.
E posso chiedere che frase?
No, mio figlio si è vergognato di una cosa bella che avevamo, si è nascosto. E io lì, quella vergogna, io l'ho interrotta. I miei figli non avranno questo peso, avranno...
Vabbè, anche perché i suoi
altre
figli però
cose.
La povertà non l'hanno vissuta, lei
no,
sì.
La vergogna, non la povertà.
La povertà, cioè però era una vergogna legata
a... No, ma io avevo la vergogna su tutto. Io mi sono vergognato di vendere 8 milioni di libri, mi sono vergognato del mio successo, mi sono vergognato che mi andavano bene le cose, mi sono vergognato che ho guadagnato in 5 anni quello che mio padre non ha guadagnato in una vita, mi sono vergognato di tutto, sempre. Il famoso sindrome dell'impostore, no? E... Non mi vergogno più e anzi, quando mi chiedi se sono ricco ti dico di sì, mentre se me lo chiedevi 3 anni fa mi avresti messo in grande difficoltà perché mi sarei vergognato. E invece adesso si sta da Dio. Ma Francesca, come
ricchissimo.
Si sta bene? Ma si sta benissimo essere quello che si è. Non sono più sedotto, non sono più, come dire, ingabbiato dalla delusione che posso dare a una persona.
Lei ha detto, e qua arriviamo finalmente.
Abbiamo finito, no?
No, guardi, ci siamo, resista un'altra
volta. Peccato, perché mi stavo scaldando. Poi mi puoi rifare le domande all'inizio che gli diamo una botta di virilità.
Lei ha detto, sono super fan di Gesù. Da piccolo volevo essere Gesù. Beh, però ci è andato vicino.
Io quando ero piccolo, invece di avere l'orsacchiotto come tutti, avevo un Sacro Cuore di Gesù, una cosa che colleziono ancora adesso, molto legato, e giocavo con questa statua del Sacro Cuore
divertente.
Di Gesù. E io, sì, mi è sempre piaciuta quella figura. E l'ho, studiata molto.
Che gli piace di Gesù?
Invece che Dio che si è fatto uomo, mi affascina molto l'uomo che può esprimere una divinità, ecco.
Lei rivede delle cose che anche lei...
Tra me? No. Okay. No, però il messaggio è molto... Mi piace molto. Ho una croce qua.
Ho una croce, vedi?
Ho un rosario appeso al collo, vedi?
Sì.
Però non è che vado a messa. Però, ecco. Però prego la mattina, se ti interessa.
Però no, mi interessavano pure queste statue.
Interessa più la perversione della sera,
certo,
più della mattina.
Ovvio.
Esatto. Io prego che la sera ci sia una serata un po' interessante.
Frizzantina. Però entro le 9.
Sì, esatto. Anche un quarto.
Senta, però lei colleziona le statue del Sacro Cuore.
Sì, mi piace. Le statue sacre, madonne, sì, mi piace. Mio figlio mi ha detto basta con Gesù.
È una casa allegrissima.
Ce le ho un po' sparse, ce le ho anche nascoste, però mi piacciono le immagini sacre, sì.
Qual è il suo comandamento proprio preferito?
Dei
10?
In generale?
No, dei 10.
Non fare quello, non fare quello. No.
Eppure fai onore.
No, il più potente è non avrai altro Dio lì fuori di me. Quello è il più potente di tutti. Ecco.
E qual è il comandamento che invece non le piace? O che ha rispettato di meno?
Non lo sapevo che erano di altre. a volte proprio non lo sapevo.
Quindi era in buona fede.
Sì.
Comunque lei lo diceva, da anni è in un percorso di spiritualità, no? È andato anche in Messico e in Brasile, sì. Ha incontrato guru e sciamani.
Ma guarda che bel bocconcino selvaggio.
Accidenti.
Adesso io vorrei un commento, scusa. Sì. No, perché tu immaginati... che bel bocconcino.
Accidenti, ho detto, mica ho detto no.
Com'è che diceva la Ferragni? Immaginati, no?
Pensati libera.
Allora, pensati single un secondo, sì. Francesca. Sei a casa, sì. Stai guardando le belle, anche tu, registra, non lo so, un altro programma, quello che vuoi.
Sì.
Sei single.
Sì.
Io ti arriva un WhatsApp di un ragazzo così che ti dice, ciao Francesca, sto tornando a casa, passo da te, ma tu non vai subito sotto la doccia con quei rasoietti rossi, rosa... E dici, ma Fabio, onestamente, la croce la togliamo subito.
Con questa croce rossa così,
vabbè,
non lo
quello
so,
perché ho fatto uscivo da una cerimonia.
Mi dice un'esperienza davvero estrema che ha vissuto
lì
con
sono stato con Ioanna e sì. I miei figli, sì. Abbiamo vissuto un mese nella foresta amazzonica con gli indigeni, con gli abitanti della foresta amazzonica. Ed è stata un'esperienza molto potente. È lì che ho visto... La matrice della mia vergogna tra mio nonno e mio padre, in una visione, mettiamola così.
Cioè, perché ha avuto, diciamo, delle visioni?
È una cosa molto sacra, c'è uno sciamano che è come da noi il vescovo, il papa, e con lui fai delle cerimonie, fai delle esperienze che sono una sorta di loro psicanalisi, cioè nel senso liberi dei blocchi emotivi. Io, per esempio, ho sbloccato quello della vergogna, ma anche tanti altri, il senso di colpa.
Qual è la cosa più potente che le ha detto uno sciamano? Lei ha incontrato anche dei guru, che, insomma...
No, non è tanto quello che mi ha detto, però io
perché
per esempio
sentito...
sono stato portato da questo sciamano attraverso queste meditazioni profonde, mettiamolo così, a un punto della mia vita dove io ho incontrato me stesso, di quando avevo 22-23 anni, quando iniziavo a fare questi lavori, cioè che avevo lasciato la panetteria, no? E io sono andato lì, in questo c'era un palco e c'era il me stesso di 25 anni, ci siamo abbracciati, ci siamo parlati, ci siamo detti...
Cioè questo in una visione?
In una meditazione profonda, sì, una meditazione molto profonda. Ho incontrato me stesso e ci siamo abbracciati, mettiamola così, lo so che è detta così a quest'ora, in questo paese, su Rai 2, magari diventa subito, si soppia degli acidi, ma no, è una cosa molto... ho fatto anche quelle altre cose, ma non ho visto me stesso.
Quando Fanpage le ha chiesto dei suoi progetti per il futuro, lei ha detto, spero mi vediate sempre meno. A un certo punto sparirò e saprete che sono là dove devo stare.
Sì, sì.
Dove la dobbiamo venire a cercare?
No, proprio non mi dovete venire a cercare, no, perché sennò rimanevo.
Vabbè, per la felicità dei critici, però, letteralmente,
no,
sparisce.
Sì, credo che sia arrivato... il momento di un'altra fase della vita.
Beh, pronto a ritirarsi.
Io ho già iniziato quel processo.
Ma appena pubblicato un libro che ha iniziato.
No, quello andrò anche avanti, però vedi che ci sono sempre meno, no? Ci sono sempre meno.
Mi dice una bella belvata che ha fatto e che rivendica?
Una cattiveria?
Non è un'azione da belva che, di cui si pente o che rivendica. Non deve essere una
cattiveria. No, guarda, io non ne ho una, però quel giorno che quella educazione viene presa per debolezza, io, diciamo, mi spiego, ecco. E ovviamente quando mi spiego sono eccessivo, perché non facendolo mai...
Cioè diventa aggressivo?
Molto. Con le parole sono molto, sì, sono molto aggressivo. Non violento, ma sono molto aggressivo.
Io ne dico una, che però non è bella, secondo me. Nel 2000, cioè, che non rivendicherei, ecco. Nel 2019, nel suo programma radiofonico, lei ha duramente attaccato la cantante Ariana Grande. Ha detto, ma non è possibile che sia legale che per cantare una canzone si metta a quattro zampe vestita da mignotta. Le donne sono come fiori, no? In base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se sei
insicura... No.
Okay. Aspetta, gli rifinisco, poi lei dice, Se sei insicura e quindi esageri con la sensualità, attirerai solo gente che ti vuole sdraiare.
Allora, non ho proprio usato queste parole, intanto non ho usato mignotta, ma ho usato putanun, che era una cosa un po' milanese.
Voleva dire quello.
No, ma non ho detto che lei era un putanun, ho detto i vestiti un po' così da putanun. Comunque posso anche aver detto delle cazzate, ma il tema era anche molto serio, nel senso che quella cantante parla a delle bambine, no? Perché il suo pubblico è prepubertà. Si chiama prepubertà per un tema, nel senso che non c'è la sessualità. Allora, la mia denuncia, tra virgolette, o comunque una cosa... Non capisco perché una ragazza che parla a delle bambine... Io ho due figli, i bambini non la capiscono la sessualità, no? I miei figli, quando vedono due che si baciano in televisione, sono... Però i bambini vanno per imitazione. Per cui tu sei una bambina di 10 anni che guarda quei video, che per cantare una canzone si mette a quattro zampe in minigonna. La bambina, poi quando si fa i video, fa il culo da gallina. Allora io dico... È vero che la donna può esprimere quello che vuole, però lo stai esprimendo per vendere qualche disco in più, ma soprattutto tu stai parlando a un pubblico della prepubertà. E io lo ritengo una cosa non giusta. Però
ma scusi, e invece, poi passiamo oltre, invece non pensa che sia un bene che anche a delle ragazzine si trasmetta il fatto che ti puoi vestire un po' come ti pare,
senza che nessuno ti debba sbagliare? No, perché lì il tema non è vestire. Mettersi a quattro zampe e fare ammiccamenti erotici a bambini
però, capito,
della...
Però, invece dire... si comporta o si veste da quello che ha detto lei. Vabbè, comunque mi pare che lo rivendica, quello
rivendico
che ha detto.
Rivendico che secondo me se si parla dei bambini la sessualità non è il tema perché si chiama prepubertà. Questo è quello che io ritengo giusto. Quando sono in pubertà...
No, ma rispetto alle parole che ha usato?
Ma sai, quello è il mio programma alla radio, io dico anche cose
peggiori. Vabbè, però come allora Arianna Grande deve stare attenta a quello che dice pure lei.
Che non ci sono bambini da in ascolto
vabbè, ma comunque...
Posso dire anche delle cazzate. Posso
no, no, ma poi può anche rivendicare, nel senso che
non rivendico come gli pare. No,
no,
ci mancherebbe.
Senta, è più in debito o più in credito con la vita?
In debito.
In debito?
Certo.
Ha chiesto scusa a tutti quelli che meritavano le sue scuse?
Ho sempre fatto meno fatica a perdonare gli altri che a perdonare me stesso e mi piacerebbe invece riuscire a perdonarmi delle cose, delle mancanze, la cosa che ho detto prima di Ariana Grande, cioè nel senso proprio gli sbagli che ho fatto, che mi hanno insegnato tanto, però alcuni me li dovrei perdonare, ma faccio fatica onestamente, sì.
Quanto è stato sincero in questa intervista, da 1 a 10?
9.
Tanto?
8, perché due bugie le ho dette grossissime.
Quali?
Eh?
Quali? Una delle due, me ne dica una.
Che dopo che mi hai annusato non ti avrei scritto il WhatsApp.
Senta, un po' già ce l'ha detto. Magari invece un'altra persona. Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno o qualcuna per un minuto...
Beh sì, si è già capito, mio padre. Sì, mio padre.
E che gli direbbe?
Qua mi colpisci proprio sul finale, avevo letto fino in fondo. No, niente, gli chiederei scusa di certe cose, di certi temi.
Grazie.
No, grazie a te.
Grazie.
Grazie. Ciao.
Grazie
a tutti. Grazie. Ciao.